Archinuè, i colori delle parole. Un programma ideato e condotto da Aldo Mazza. But not for voting, you don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Ci siamo, siamo qua. Pronti a presentarvi un'altra puntata di Archinuè, i colori delle parole. Buongiorno a tutti e benvenuti. Archinuè, come sapete, è un contenitore di informazione libraria, editorie e consigli di lettura dedicata ai libri e alla loro promozione. E come saprete anche, è un appuntamento imperniato principalmente sulle parole, riservato alle parole, alla loro etimologia, alla loro matrice, con un occhio di riguardo anche ai termini in vernacolo. Un grazie di cuore a chi è in ascolto e che ha deciso di intervenire, un caro abbraccio davvero da me. Io sono Aldo Mazza, ho ideato e sono felicissimo di condurre un programma tutto mio e onorato di far parte della squadra di Mondo Radio Web e di Radio HPR, due radio d'eccezione che fanno ascolti da paura e che, bontà loro, hanno deciso di ospitarmi. Gli ascolti salgono, io devo solo ringraziare voi ascoltatori, che quantunque non riesca a vedere, voglio immaginare veramente essere in tanti, tantissimi al di là del vetro. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, do qualche informazione relativa ad Archinuè, programma che incontra autori e, appena sarà possibile, editori e librai, e va alla ricerca di progetti e iniziative culturali varie al fine di promuoverle, riservando poi spazio a suggerimenti e consigli di lettura. Le rubriche della trasmissione sono sempre quattro, il cui ordine cronologico nel corso della trasmissione potrà variare a seconda dei tempi e delle esigenze di spazio radiofonico. C'è la prima rubrica, è la parola di oggi, in cui viene analizzato un termine andando ad approfondire etimologia e significato. Poi la rubrica dedicata all'autore, in cui ci sarà un ospite che verrà intervistato, parleremo con lui del realizzato e dei progetti futuri. Poi la rubrica perché si dice così, nella quale selezioneremo una locuzione verbale, un adagio, analizzandone i contenuti. Ed infine i consigli di lettura, attraverso cui daremo un suggerimento su un testo, un volume, uno scrittore. Qualche ringraziamento ancora prima di cominciare: per il supporto tecnico musicale Matteo e Giuseppe Mazza, che hanno curato la sigla e anche i jingle delle rubriche, e per la consulenza musicale vera e propria, la scelta dei brani, Roberto Elmo e Peppino Gallo. E ovviamente ringrazio quanti avranno piacere di venirmi a trovare con i loro libri. Qualche anticipazione sulla puntata odierna: tanta roba anche oggi. Che cosa troverete, cari amici ascoltatori? Beh, parleremo di un aggettivo bellissimo, sveleremo la provenienza di una celeberrima frase appartenente ad una pellicola cinematografica conosciutissima, daremo un bellissimo consiglio di lettura e avremo un ospite davvero d'eccezione. Insomma, siamo pronti per una nuova, intrigante trasmissione di Archinuè.
Archinuè,
la parola di oggi. La parola di oggi è una di quelle parole che ho preso in esame spesso in questo periodo, perché è un aggettivo che meglio rappresenta e descrive questo drammatico momento, ma che voglio rimettere ancora sotto il microscopio per raccontarvi un'iniziativa legata in qualche modo a questo termine, a questo vocabolo. Andiamo per ordine. La parola di oggi è sospeso. Da intendersi sia nel senso di rimandato, rinviato, posticipato, ma molto più poeticamente nel senso di librato, pendente, a mezz'aria. Quanti sono i sostantivi che potremmo unire a questo aggettivo? Per esempio, cominciamo con tempo. viviamo un tempo sospeso, quello dell'isolamento contenitivo, un tempo dilatato, che rimane un po' attaccato come un gancio che penzola dal cielo, un tempo della pianificazione di spazi temporali immensi, è il tempo dei non programmi, un tempo che è un ripiego della normalità, senza frazioni di tempo cadenzate, senza impegni. E dopo tempo? Beh, dopo tempo vita. La vita sospesa che si presenta sotto una duplice veste, la vita in pausa, in stand-by, come dicono gli inglesi, senza lavoro, senza amici, senza vita sociale, senza divertimenti, senza obblighi. La vita che scorre, ma ad un ritmo completamente diverso, e rappresenta l'aspetto meno drammatico della vita, una vita sospesa che comunque permette di fare tante cose, organizzarsi al meglio la giornata, l'ordine nell'armadio, i giornali non letti, trapiantare fiori, eccetera, eccetera. Insomma, dedicarsi a tante faccende. Semmai ci sarebbe da chiedersi se il mondo febbrile di prima, frenetico, convulso, stressante, incontrollato, fosse davvero la normalità, o esattamente l'opposto, cioè che la vita antivirus era solo un surrogato e che dobbiamo necessariamente rivedere i canoni della vita normale. La seconda veste della vita sospesa è quella però più brutta, quella terribile, perché riporta alla vita sospesa ad un filo di tanta gente che sta lottando con l'aiuto di un esercito di meravigliose figure, professionisti, medici, infermieri, OS, in un letto di ospedale. Dopo tempo e vita? Beh, dopo tempo e vita metterei fiato, il nostro fiato sospeso, quel fiato che tutto il mondo tiene sospeso per la paura della malattia, per i dubbi sui tempi delle cure, per i nostri cari, perché questo maledetto virus ci ha ricordato quanto siano fragili, delicati i nostri genitori, anziani o i nonni, e quanti di quanto abbiano diritto alle nostre cure. Ed infine, beh, convinzioni, sospese sono le nostre convinzioni, perché davanti ai nostri occhi si dissolve un po' come nebbia al sole il paradigma della civiltà che ci ha formato negli ultimi 200 anni. Siamo davvero noi i signori del creato, che tutto possiamo e il mondo appartiene solo a noi? Ma dovremmo cominciare a rivedere questa nostra visione. Questi sono gli aspetti negativi più o meno legati alla parola di oggi, ma ce ne sono di positivi e di bellissimi che vorrei passarvi rapidamente in rassegna. Cominciamo con spesa. La spesa sospesa, dove poteva nascere secondo voi? A Napoli, ovviamente, perché a Napoli è nato tanti anni fa il caffè sospeso. Si entrava in un bar, si ordinava il caffè e se ne lasciava pagato un altro per chi non poteva permetterselo. Io ricordo il Gambrinus, il celeberrimo caffè all'inizio di Toledo, via Roma, vicino al Teatro San Carlo, che dispensava a piene mani questa iniziativa. Ebbene, nel cuore pulsante di Napoli, a Porta Capuana, crocevia di gente e abitudine, è nata questa idea della spesa sospesa ormai da qualche tempo. Il ciottolato è sempre letteralmente sommerso da piccoli sacchetti verdi, basta comprare qualche alimento in più e lasciarlo picchiogino, è più provato dalla pandemia. I sacchetti ordinati vengono riposti in cassette di plastica, chiusi sulla cima da un fiocco morbido e messi lì, ma non c'è nessun corriere che si è premurato di portarli via, sono lì vicino alle case. I sacchetti per chi nell'emergenza non ha i soldi per fare la spesa e possa trovarla così per strada, omaggio di una città che sulla generosità ha costruito la sua tradizione più nota. Un'idea straordinaria, condita da un motto bellissimo, speciale, unico, e che recita: chi può metta, chi non può prenda. Accanto alla spesa sospesa va ricordata anche l'iniziativa del libro sospeso, e questa è un'usanza che è cominciata anche sempre in Campania, a Polla, vicino Salerno, dove un lettore ha lasciato un libro in sospeso per un successivo avventore. L'iniziativa è immediatamente spopolata sui social, fino alla nascita di una pagina Facebook dedicata all'evento, che aggiorna continuamente i lettori, e relativo hashtag libro sospeso su Twitter. È subito ripresa da uno dei giganti dell'editoria, la Feltrinelli, che l'ha trasformata in una vera e propria trovata di marketing, con tanto di possibilità di pubblicare la foto del libro sospeso su Facebook e lasciare il testo a chi più si gradisca, donna, uomo, bambino, con dedica annessa. Ma l'iniziativa più bella non poteva non venire che dalla mia terra, la Calabria, in particolare da Cosenza, da un'associazione che da anni svolge una straordinaria opera meritoria, non solo sul territorio, ma anche in Africa, nei paesi più poveri del mondo, il Centrafrica, il Madagascar, la Tanzania. La Terra di Piero, questo il nome dell'associazione, nata per ricordare un grande uomo, Piero Romeo, un giovane volontario tifosissimo del Cosenza Calcio, persona che ha dedicato la sua vita all'aiuto del prossimo, scomparso prematuramente, e che a fianco del frate francescano per eccellenza, padre Fedele Bisceglie, ha regalato negli anni solidarietà e sorrisi, vicinanza e collaborazione agli umili, ai diseredati, agli indigenti, con iniziative straordinarie e progetti di beneficenza. Subito dopo la sua scomparsa, i suoi amici, volendo continuare le attività in essere, hanno creato l'associazione, denominandola appunto la Terra di Piero, in suo ricordo. E questa rappresenta un meraviglioso esempio di civiltà, di umiltà, di umanità, radicata in un territorio come quello cosentino che presenta diverse problematiche e criticità. Sempre attenti a soddisfare le tante richieste che arrivano o di cui si fanno spontaneamente promotori, i giovani dell'associazione sono costantemente impegnati, ora con progetti di collaborazione, ora con l'organizzazione di raccolta fondi, ora con la realizzazione di progetti, piccoli o grandi che siano, ma concreti, di quella concretezza che riempie il cuore e l'anima, spingendo in molti a diventare per gli altri quell'esempio positivo che un ragazzo, Piero appunto, con la sua straordinaria semplicità, è stato per questo gruppo di amici che passo dopo passo ha deciso di realizzare quel sogno. Ebbene, in questo periodo l'iniziativa che i volontari della Terra di Piero sono in atto a realizzare ha veramente un grandissimo valore, oltre che un grande senso pratico. Si sono inventati il tampone sospeso, schierandosi nel rispetto totale dei ruoli a fianco dei sanitari cosentini, che nonostante il grandissimo impegno trovano non poche difficoltà a far fronte a tutte le esigenze che l'emergenza Covid produce. E concretizzando questo progetto, a cui hanno dato un nome particolare e simpatico che fa il verso a quello del virus Covidimu na poco, il tampone sospeso nasce proprio come un servizio gratuito per le persone che vivono nei quartieri popolari e per le famiglie escluse dalla possibilità di fare il tampone, dai senza tetto agli invisibili nella città Abruzia. Ed è un servizio del quale si gioverà tutta la nostra area urbana, perché un più capillare censimento del Covid significa anche maggiore sicurezza sanitaria per tutti. Il tampone sospeso è l'ennesimo gesto di vicinanza alle persone bisognose e non, da parte di un'associazione, la Terra di Piero, che da sempre opera per garantire l'accoglienza e l'inclusione, senza confini, senza barriere. Avanti così, quindi, con la speranza che presto si esca tutti da questa maledetta pandemia per combattere poi meglio il virus dell'ignoranza che continua a contagiare sempre più persone.
In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai, nuove sensazioni.
passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi,
perché si dice così.
Ci sono frasi estrapolate da dialoghi cinematografici famosissimi che oltrepassano la porta del tempo per consegnarsi alla storia. Espressioni simpatiche, comiche, serie, solenni, di ogni genere, che rimangono per sempre però nella memoria collettiva. Ne cito alcune. Al mio via scatenate l'inferno, da Il Gladiatore, Colossal dal 2000, diretto da Ridley Scott, interpretato da Russell Crowe. E ancora, ho visto cose che voi umani. Questa frase è tratta da Blade Runner, film di fantascienza del 1982, ed è una frase che il replicante Rutger Hauer rivolge ad Harrison Ford, che lo bracca e vuole ucciderlo sul tetto di un grattacielo. Ancora una. Batti lei? Ma mi dà del tu, ragioniere? No, dicevo, batti lei? Da Il Secondo Tragico Fantozzi di Paolo Villaggio. Potrei continuare, ma oggi vogliamo prendere in esame una frase, un'espressione che ha una particolarità, quella di avere preso origine, seppur poi modificata, addirittura da un vecchio detto popolare siciliano. Ed è: sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. La ricordate? Immagino di sì, e sono sicuro che molti di voi avranno già individuato il film e ricordato il titolo. E già, stiamo parlando della pellicola del 1987, Gli Intoccabili, diretto da Brian De Palma e scritto da David Mamet. Il film è ispirato all'autobiografia dell'agente federale Elliot Ness. Il cast annovera Kevin Costner, proprio nel ruolo di Ness, Sean Connery, nei panni del poliziotto irlandese, Jimmy Malone, e poi c'è Andy Garcia in quelli di un giovane poliziotto italo-americano e Robert De Niro nel ruolo di il boss Al Capone. Ed è proprio Al Capone a indirizzare questa frase a Elliot Ness: sei solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. La frase originale che analizziamo oggi per la rubrica Perché si dice così, da cui sembra essere venuta fuori l'espressione sei solo chiacchiere distintivo, è essiri tutto chiacchiere e tabaccheri ligno, che per i non residenti in Trinacria significa essere tutto chiacchiere e tabacchiere di legno. È un modo di dire davvero inusuale, ormai passato assolutamente in disuso, ma che probabilmente era molto popolare nella versione completa, che recitava così: chiacchieri e tabaccheri ligno, lu munti nun impigna. Cioè, chiacchiere e tabacchiere di legno, il monte, inteso come il monte dei pegni, non li impegna. Ma che vuol dire? Qual era il suo significato? Questa espressione veniva in genere rivolta a chi parlava a vanvera o faceva promesse dicendo cose senza alcun fondamento. E vuole sottolineare come le parole, quando non siano seguite dai fatti, restino solo chiacchiere inconsistenti. Il riferimento alle tabacchiere di legno, quello deriva dal fatto che questi oggetti venivano considerati davvero di scarso valore. Pare che questo detto molto antico risalga addirittura al XIV secolo. All'epoca, per ottenere un prestito dal Monte di Pietà, era necessario possedere oggetti di pregio da impegnare. Non c'erano possibilità, quindi, per coloro che avevano solo misere tabacchiere di legno. In maniera più esplicativa si può affermare che questa colorata espressione inviti a non dare credito a quanti sono soliti raccontare fandonie o fanno promesse poco attendibili. E chissà che i nonni di Brian De Palma, regista di chiare origini italiane, non abbiano avuto modo di indirizzare questa espressione a qualche loro conterraneo prima di varcare l'oceano. Vi viene in mente qualcuno sentendo questo motto, questo detto? Chi dite? Qualche nostro politico attuale? Ma vi lascio con questo dubbio. Comunque ne riparliamo. Mi raccomando però, mai e poi mai chiacchiere e distintivo. Ricordo per dovere di cronaca che tutte le info riportate in questa, come nelle altre rubriche della trasmissione, sono state consultate su testi e relativi siti internet.
Archinuè.
L'autore.
E allora riapriamo la pagina più bella di questo piccolo contenitore radiofonico con la rubrica dedicata agli ospiti, dedicata agli autori locali. Oggi in questa sezione del programma ospitiamo con vero piacere un amico, oltre che un grande scrittore. Per la rubrica L'autore è con noi Fiorenzo Pantusa. Fiorenzo, ci sei?
Ci sono, buongiorno, buonasera e saluto a tutti.
Ti ringrazio veramente di essere presente, aver risposto presente al nostro invito.
Non ti nego che è un piacere ed un onore rispondere alle tue chiamate, è quasi un obbligo.
Accidenti, questo no, è sempre un piacere. E come potete sentire, Fiorenzo è persona molto ironica, arguta, dissacrante, con la battuta sempre pronta, fa dell'ironia, della autoironia la sua arma migliore per affrontare il mondo e i problemi nel modo più giusto, più adeguato, insomma dando un occhio alla leggerezza e un occhio alle cose importanti, senza mai drammatizzare o sminuire. Comincio col darti io qualche notizia di te, poi però mi piacerebbe, se tu sei d'accordo, tanto qua è una chiacchierata tra amici, vorrei che aggiungessi tu qualcosa ricordando anche la tua produzione letteraria. Quindi Fiorenzo è nato in Canada, è figlio di emigranti che poi sono ritornati, come lui la chiama, nella terra dei padri, e come la definisce, cioè Spezzano della Sila. Sul finire degli anni 90 inizia una collaborazione con numerose testate giornalistiche, ha lavorato per la provincia cosentina, il quotidiano, la Calabria Ora, fa parte del gruppo dei poeti diversi che porta sulle piazze la bellezza ma anche la modernità della poesia invernacola. Più avanti sentiremo anche qualcosa, abbiamo un'anticipazione di questo, siamo molto orgogliosi. È componente di giuria e fondatore del premio Telesio di Spezzano della Sila, è componente della giuria del premio Antonio Proviero di Trento. E se avremo veramente una piccola appendice, vorrei aprire proprio una parentesi sul premio Proviero.
Attualmente lavora presso la biblioteca Tarantelli dell'Unical. È impegnato in tante cose, ne fa tantissime, oltre ad essere uno dei 3 tifosi della Fiorentina residenti in Presila. E questi sono gli ultimi dati dell'indagine.
No, se dovessi un giorno per caso vincere qualcosa, la squadra sarà fatta con una macchina sola.
A questo punto, ricordaci un po' tu, per piacere, la tua produzione letteraria.
Io diciamo che all'inizio, intorno agli anni 2001-2002, ho raccolto quello che avevo scritto negli anni precedenti e ho pubblicato una raccolta di racconti brevi che si intitolava Sguardi di Rock and Roll, che è stato una sorpresa perché è stata accolta in maniera molto positiva da chi ha avuto gentilezza di leggere. Erano racconti che cercavano di dipingere come meglio, insomma, potevo la vita dei nostri paesi, delle nostre contrade, senza per questo sminuirlo farci sentire dei provinciali, perché comunque la nostra vita è questa. Era giusto che qualcuno la raccontasse senza tracciare i grandi sistemi nei quali ci sentiamo inseriti.
Sguardi di Rock'n'Roll, lo ricordo, è edito da Ionia Editrice. Io sì. Questo per dare spazio ovviamente ai nostri anche editori.
Vai avanti. Giusto che sia così. Poi qualche anno dopo ho rifatto lo stesso esperimento con un libro, che un'altra raccolta di racconti, che si intitolava Galassia collassata, e questa è edita da Clipper Edizioni, una casa editrice. Andando ancora oltre, poi ho pubblicato ancora un altro libro, insistendo sempre su questa linea, si chiamava Urla Silenti, edito dalla Publisfera di San Giovanni in Fiore, di Franco Oliverio. Poi la mia quarta pubblicazione è stata un lusso che mi sono voluto concedere, una raccolta di poesie dal titolo L'anima capovolta, una raccolta di poesie scritte in lingua e in vernacolo, un libro al quale sono molto affezionato perché è stato uno sbandamento sul mio percorso che, insomma, di solito era, ripeto, quello dei racconti, che ho ripreso subito dopo. Infatti l'ultimo libro pubblicato, sempre dalla Publisfera di San Giovanni, è Infinito e dintorni. Almeno è quello al quale sono maggiormente affezionato, perché dentro ci sono racconti che mai pensavo di poter scrivere, in quanto avevo perso un po' la voglia di scrivere, poi eventi hanno riscatenato questa voglia, che evidentemente è insopprimibile.
Di Infinito dintorni ne parleremo tra un po'. Io volevo già, dalla presentazione che tu hai fatto, trarre alcune importanti informazioni, questo per i nostri ascoltatori. Come avrete sentito, Fiorenzo Pantusa è quello che può definirsi veramente uno scrittore completo, perché con disarmante naturalezza, pacata disinvoltura, passa dalla poesia alla prosa per poi tornare alla poesia e scrivere come pochi liriche bellissime in vernacolo. Tra un po' ne sentiremo qualcosa. E credo veramente che appartenga a pochissimi questa capacità unica di assemblare generi così diversi, spaziando da pagine dall'intensa anima di prosa ad altre con quasi impalpabile respiro di poesia. Se fosse appartenuto ad altra epoca, Fiorenzo potrebbe tranquillamente essere qualificato come un autore di prosimetri, che è questo genere letterario ormai che veramente al giorno d'oggi poco sfruttato, in cui poesia e prosa andavano veramente molto bene a braccetto. Io questa è una delle particolarità che ho sempre colto in lui. Tornando invece ad Infinito e dintorni, che è la sua ultima fatica letteraria, Fiorenzo scrive: non sarà il libro che cambierà la vostra vita, non sarà neanche un capolavoro, non sarà nemmeno il libro che diventerà un bestseller, ma posso assicurare che nelle sue pagine io ci ho messo l'anima, molti dei miei ricordi e tante mie speranze. Ogni singola parola rappresenta una briciola di pensiero, ogni singola frase una rincorsa verso il futuro, ogni singolo racconto rappresenta una foto di un brandello di vita. È vero, dicevi tu prima, i libri sono un po' come figli di carta, tanto per non scomodare personaggi importanti e grandi autori, ed è sempre arduo ed improbo, conveniente fare differenze tra uno e l'altro, ma ho la sensazione netta che questo ti appartenga più di altri, quasi come tu con Infinito e dintorni abbia raggiunto una tua maturità di scrittore. È così?
Penso, l'ho detto anche prima, penso anch'io che sia così, soprattutto perché questo è un libro che nasce dopo un'esperienza che oltretutto abbiamo condiviso, se non in toto ma almeno in parte.
Entriamoci dentro in questo libro. Io, per carità, ci sono dei racconti che ho riletto più volte perché veramente mi ha colpito una cosa, cioè veramente strizzano l'occhio alla parte migliore della vita questi racconti, mobilitano le emozioni, cioè la bellezza che penetra l'affanno vivendo in simbiosi con esso come se fosse un unico afflato. E dentro ci sono le lacrime versate per l'addio a un amico, le coccole serali di una piazza, le bestemmie contro il destino di una terra abbandonata. Insomma, in questo libro intenso, profondo, a tratti struggenti, io due racconti in particolare mi hanno colpito. Vorrei che ci raccontassi e dicessi qualcosa in più, però io vorrei leggere due righe, due, per ciascuno di questi due racconti. Comincerei con La piazza, dove tu scrivi: c'è una piazza in ogni paese perché ogni paese ha bisogno di ritrovarsi attorno a se stesso, ha bisogno di parlarsi addosso, di dirsi e di convincersi di essere il migliore di tutti gli altri. La piazza è l'amplificatore di ogni silenzio, è la cassa di risonanza di ogni singolo pensiero, è la lente di ingrandimento di ogni nullità.
Beh, penso che la piazza sia l'elemento, come dire, che caratterizza al meglio ogni singolo paese. Io parlo della mia di piazza, ma che cioè, con chiunque io parlo anche di altri paesi mi rendo conto che è più o meno la stessa sensazione, lo stesso percorso, come dire, emozionale che ci spinge ad amarla questa piazza. Amarla non significa accettare sempre e comunque quello che vi succede sopra, perché contiene tutte le contraddizioni che un paese come i nostri contengono. Con il gruppo dei poeti diversi noi abbiamo girato tantissime piazze della provincia di Cosenza portando la poesia in vernacolo su queste piazze, e io ho riconosciuto in ogni piazza una pietra della mia, una fontana della mia, un muro, un panorama che era uguale al mio, non a livello materiale o estetico, ma proprio a livello di emozioni e di amore che quel paesano aveva per quella piazza.
Cioè, tante tessere diverse che però formano un mosaico unico, e poi in definitiva la piazza dei borghi nostri è uguale dappertutto. Vorrei che mi dessi tu un tuo commento sul racconto dedicato a tuo tonno, tuo carissimo amico. Io leggo due righe, due, in cui tu riporti: eri la parte migliore di Cosenza e della cosentinità, sapevi raccontare questa città, conoscevi i suoi difetti e li estremizzavi facendoli diventare tipicità, respiravi Cosenza, te ne cibavi e l'amavi come la più sensuale delle donne.
La donna di Appetta è una ferita aperta, un nervo scoperto, perché ci ha lasciato in maniera non degna di lui, nel senso che lui dove arrivava lui arrivava il movimento, arrivava l'allegria, la felicità, la risata sonora che si sentiva prima ancora che lui arrivasse. Invece se n'è andato in silenzio, se n'è andato lontano da qui, lontano dalla sua Cosenza. Penso che questo non abbia contribuito ad una sua eventuale guarigione, trovarsi fuori nel momento in cui ha dovuto andare via. Totonno Giappetta era un poeta, era un artista, era un attore, era una fabbrica di idee in continuo movimento, e soprattutto per quanto mi riguarda lui ha curato la prefazione del mio primo libro conoscendomi appena. Io l'ho chiamato, gli ho portato il manoscritto, l'ha letto e ha scritto di me cose che nemmeno io forse sapevo. Questa dimostrazione di una sensibilità senza pari, che andava a parte della sua immagine artistica, che poteva essere quello del raccontatore di barzellette. In realtà non era questo, lui era tantissimo altro, era un artista veramente profondo che ha lasciato il segno e che delle persone che lo conoscevano un rimpianto immenso, e soprattutto io di lui ricordo una disponibilità sconfinata a partecipare anche alle nostre serate in piazza con le poesie. Lui arrivava con Era in eterno ritardo, arrivava con la sua macchina sgangherata, si piazzava quasi, arrivava sotto il palco, chiedeva scusa per il ritardo e poi cominciava a raccontare la sua vita. Era uno tsunami di genialità, ripeto.
Io so che tu hai un'anticipazione per noi, parlando di Spezzano, e vorrei chiamarti veramente a questo impegno. Noi siamo onorati di avere questa tua chicca, che ancora non hai presentato né pubblicato, mi sembra,
no, fa parte di una raccolta che sto completando e che è nata durante questo periodo di lockdown, insomma, un atto d'amore verso questo paese, nel senso che ho voluto individuare personaggi, luoghi, eventi che hanno caratterizzato Spezzano nel corso degli ultimi 30, 40, forse anche 50 anni. Tralasciando i personaggi che potrebbero interessare poco, comunque c'è questa poesia, tutto in vernacolo chiaramente, questa poesia che si chiama, neanche a farla apposta, come hai detto tu, a Chiazza, non è lunghissima, se vuoi la leggiamo.
Come no, io ti invito, veramente agli ascoltatori faremo veramente un grande piacere.
È la prima volta che la leggo in pubblico e quindi insomma vado avanti così.
Ti ringraziamo di questo, anticipatamente. Vai Fiorenzo.
A Chiazza, i canali che tutto giorno mormuriano, nu panoramo che te spezzi l'uiato, anime perse che sempre passiano, e lu cuore che case ferme roppo capire tanto zumbato. A Chiazza te rasche l'anima, e quella pienzi si chiama scippacore. A Chiazza è un sorriso fatto con una lacrima, e una fotografia fatta allo battito del cuore. Ca la vita si ferma e s'assetta, e allo tempo le piglia lo suono sopra chi le panchine. E le giornate scivolano senza fretta, e le nottate su suoni senza fine. Sa Chiazza ha visto gente partire e altri arrivare, quaggiarelli crescere e bietti tieno tieno morire. Antisu menzunare sopra un parco prericare, ha asciuttato le lacrime chi ne si ne è dovute ire. Ha visto giacche, cravatte e jeans ripezzati, ma che nei lusso e balige e cartoni. Anime maligne, occhi innamorati e il cuore di Spezzano rimasto guaglione. A notte ancora più bella, più antica, tutto pare di un'altra maniera e di un'altra colore. E notte c'è più bene, tasi di più amica, eppure che l'acqua tiene nel tuo sapore. A Chiazza è una pippita, una passiata, una giocata alle carte, una seduta su un murietto. A Chiazza è una vacanza, una risata, un lusso che ne pigliamo quasi per dispetto. A Chiazza è la casa mia, e una porta sempre aperta. A Chiazza è un romanzo, una poesia. E mi piace quando c'è gente e pure quando è deserta. Canuscio ogni peggio, ogni putiga. E non posso stare manco un giorno senza ci passare. A ci volere bene non faccio nessuna fatica. Mi riesce facile come respirare. Alla Chiazza non mi spegno di nessuno e di niente. Perché su tutte facce chi canuscio e che saluto. Ci voglio bene a se case, a se gente. A tutti quelli che su posto l'hanno vissuto. Sopra sta Chiazza lì io la storia di Spezzano. E mi immagino quello che è stato davvero sul paese. In già certi occhi virano un mondo lontano. In già certi silenzi capisci che significa essere spezzanese. La Chiazza va vissuta picca a picca. Non te ne a buttare. Te ne ha di restare sempre a guia. Così quando ce va torna, te pare più ricca. E quando si lontano, un ricordo se fa nostalgia.
Grazie. Lorenzo, veramente è stato un piacere averti, purtroppo siamo in chiusura, rimarrei ancora chissà quanto tempo, immagino anche gli ascoltatori, ma non possiamo per esigenze di tempo, i tempi radiofonici ci obbligano allo stop. È stato veramente un grandissimo piacere averti con noi, è stato un cocktail di emozioni tra prosa e poesia insieme, e abbiamo presentato per quello che ci è stato possibile nei tempi infinito e dintorni. E ricordiamo, un libro da leggere sicuramente, edito da Publisfera, e speriamo di risentirci, ma soprattutto
speriamo di rivederci
e abbracciarci presto. Io ti ringrazio davvero tanto.
Io ringrazio te Aldo per avermi invitato, è stata una bella esperienza da ripetere, e ripeto, parlare con te è veramente uno dei pochi gusti che ci possiamo ancora concedere in questi tempi.
Ti ringrazio e ti abbraccio.
Grazie ancora.
Arginue.
I consigli di lettura.
Per la rubrica I consigli di lettura, quindi il gancio di oggi con la narrativa, per chi non l'avesse ancora fatto, beh, il libro da leggere sicuramente che viene consigliato oggi è Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini, uno scrittore afghano trasferitosi negli Stati Uniti. Pagine intense che rappresentano l'amicizia, l'amore, ma anche la violenza, in un testo che cattura il lettore in ogni riga. Il protagonista è Amir, il viaggio nel suo paese di origine è un viaggio alla ricerca di se stesso. Amir vuole rimarginare una ferita che da troppo tempo si porta addosso, cioè il senso di colpa per non essere intervenuto alla violenza che alcuni bulli avevano inflitto al suo migliore amico Hassan. È un libro dolce, come dolce il vento del deserto, aspro come il suo paesaggio, emozionante come un tramonto sulle sue dune. Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini. Un cordiale saluto a tutti e alla prossima puntata di Archinoè, i colori delle parole. Un abbraccio a tutti voi da Aldo Manza.
Archinoè, i colori delle parole. Un programma ideato e condotto da Aldo Mazza. But not for voting, you don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me. Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Of all the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me. Exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war.
floorboards and gun you're toting, and even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. My blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration when human respect is disintegrating. This whole crazy world is just too frustrating, and you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Think of all the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace. And tell me destruction.